Allora, Salmo 119, i primi 16 versetti, li preghiamo come sempre a due cori, facciamo il coro maschile e il coro femminile. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
Non commette certo ingiustizie e cammina nelle sue vie. Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti.
Non dovrò allora vergognarmi, se ho considerato tutti i tuoi comandi.
Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi.
Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarti mai.
Come potrà un giovane tenere pura la sua via osservando la tua parola?
Con tutto il mio cuore ti cerco. Non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.
Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca.
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gloria, più che in tutte le creature.
Voglio meditare i tuoi precetti, considerare le tue vie.
I tuoi decreti è la mia delizia, non omettrò la tua parola.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non dimenticherò la tua parola, è l'ultimo versetto del pezzo di Salmo che abbiamo letto, e di una parola dimenticata e ritrovata ci occuperemo stasera, di quella, a un certo punto, nel capitolo 22, del ritrovamento della legge, della Torah nel Tempio. Ma questo lo vedremo leggendo. Allora, siamo verso la fine ormai del nostro percorso, non ci manca molto, e siamo al capitolo 21 del secondo libro dei Re, e la volta scorsa avete letto con Ciro di Ezechia, uno degli ultimi re in cui il giudizio è globalmente positivo, con le sue incertezze, con le sue anche questo nel capitolo 20 questa visita degli inviati da parte del re di Babilonia, e Ezechia si lascia prendere, per cui mostra tutti gli ori, tutti i tesori, no, della reggia del tempio, e che richiama un po' anche, ricordate, le vicende anche di Salomone con la visita della regina di Saba, che viene a vedere ed ammirare la sua sapienza, le sue ricchezze. Presagio non positivo, cioè questo. E ancora una nota è che alla conclusione del capitolo 20 si leggeva che le altre geste di Ezechia, tutta la sua potenza, la costruzione della piscina e del canale per introdurre l'acqua nella città, non sono forse descritte nel libro delle cronache dei re di Giuda. Qui siamo in un tempo molto più databile, siamo intorno al 700 avanti Cristo, e fra l'altro qui abbiamo una indicazione che l'archeologia ha confermato, cioè questo canale di cui si parla, la costruzione della piscina e del canale, e sono state ritrovate, ed è un canale che Ezechia fece per convogliare le acque della sorgente del Gicon. Il Gicon è citato anche nell'Antico Testamento, ma è una citazione un po' difficile, quindi non ve la chiedo, ma è citato nel secondo racconto della creazione, dove a un certo punto si parla di fiumi e si cita questo Gicon, no? Che è una sorgente lì a Gerusalemme. E allora per migliorare il sistema difensivo, perché naturalmente quando un esercito assediava una città, la prima cosa che faceva era cercare di tagliare le fonti di acqua, no? In modo da procurare sete, eccetera. E allora Ezechia fa costruire un canale interno alla montagna, in modo da canalizzare queste acque che erano fuori, le fa nascondere naturalmente in modo che non si vedano, e attraverso questo canale, che pensate che è lungo 512 metri ed è stato costruito, e si vede, scavando, no, da due parti, e a un certo punto, facendo anche un po' di giri, probabilmente qualcuno dice hanno seguito anche una spaccatura che doveva esserci già, no? Comunque di fatto, facendo un po' di giri, si sono incontrati. Ed è stata ritrovata anche una lapide con una scritta nell'ebraico del tempo, che adesso si trova a Istanbul, dove questi raccontavano le vicende di come poi si erano, no, trovati, sentiti, cercati, così. E quest'acqua è canalizzata ed arriva in un luogo, questa piscina, che sicuramente vi dice qualcosa di più, che è la piscina di Siloe. Nel racconto del cieco nato, vi ricordate, no? E quindi ancora oggi questo canale si può fare, d'estate con alcuni gruppi lo facciamo, perché passa ancora l'acqua e arriva fino un po' ai fianchi, e non bisogna soffrire di claustrofobia, e si va con una lampada nel buio, e per questo è una cosa interessante. Chiusa questa parentesi, diciamo, un po' più turistico-religiosa, che però ha una risonanza per anche questi brani che vedete stiamo leggendo. Allora Ezechia si addormentò, morì con i suoi padri, e al suo posto divenne re suo figlio Manasse. Ezechia, vediamo, è stato uno dei migliori re. Però per quanto riguarda il figlio, da come è vero che i figli non sono soltanto, non sono i prodotti dei genitori, no? Per dare tutta la colpa ai genitori, però qualcosa ci deve essere stato, perché vedremo che Manasse è stato uno dei peggiori re delle vicende, appunto, dei re di Giuda. Quando divenne re, Manasse aveva 12 anni, regnò 55 anni a Gerusalemme, quindi un regno molto lungo. Sua madre si chiamava Chesiba, fece ciò che è male agli occhi del Signore, secondo gli abomini delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. costruì di nuovo le alture che suo padre Ezechia aveva demolito, eresse altari a Baal, fece un palo sacro, come l'aveva fatto Acab, re di Israele, si prostrò davanti a tutto l'esercito del cielo e lo servì. Costruì altari nel Tempio del Signore, riguardo al quale il Signore aveva detto: a Gerusalemme porrò il mio nome. Eresse altari a tutto l'esercito del cielo, nei due cortili del Tempio del Signore, e fece passare suo figlio per il fuoco, si affidò a vaticini e presagi, istituì negromanti e indovini. Compì in molte maniere ciò che è male agli occhi del Signore, provocando il suo sdegno. Collocò l'immagine di Asera che aveva fatto scolpire nel Tempio, riguardo al quale il Signore aveva detto a Davide e a Salomone suo figlio: in questo Tempio e a Gerusalemme che ho scelto fra tutte le tribù di Israele porrò il mio nome per sempre. Non permetterò più che il piede degli israeliti erri lontano dal suolo che io ho dato ai loro padri, purché si impegnino a osservare tutto quello che ho comandato loro, secondo tutta la legge che ha prescritto loro il mio servo Mosè. Ma essi non ascoltarono. Manasse li spinse a fare peggio delle nazioni che il Signore aveva estirpato davanti agli israeliti. Guardate, proprio in questo tempo finale del regno di Giuda, ricordate, siamo nel sud, il regno del nord Israele, di cui si ricorda Acab, che è stato uno degli ultimi re, no? Che era stato distrutto già dagli Assiri nel 721, e qui le cose stanno andando male, no? Anche perché Manasse distrugge tutta quella riforma che il padre aveva tentato di fare, anche eliminando, no, quello che lui rimette, i pali sacri, gli altari a Baal, da sera, e poi anche notate questo fatto di affidarsi alla magia, di sacrificare il figlio, questi riti tragici, no? Che cercavano di estorcere il favore divino attraverso sacrifici anche umani. E poi anche notate questo come dire, questa profanazione del Tempio, no? Il Tempio doveva essere memoria della presenza di Dio che aveva tirato fuori dall'Egitto, che gli aveva dato una terra, che gli aveva chiamati un'alleanza, no? E nel Tempio si pone altari e si pone la statua della Asera, che era la moglie di Baal. E poi ancora questo fatto che si sottolinea, no? Cioè che lui compì in molte maniere, versetto 6, ciò che è male agli occhi del Signore. E poi ancora che Manasse li spinse a fare peggio delle nazioni che il Signore aveva estirpato davanti agli israeliti. Allora il Signore parlò per mezzo dei suoi servi, dei profeti, dicendo: poiché Manasse, re di Giuda, ha compiuto tali abomini, peggiori di tutti quelli commessi dagli amorrei prima di lui, e indotto a peccare anche Giuda per mezzo dei suoi idoli, per questo dice il Signore Dio di Israele: ecco, io mando su Gerusalemme e su Giuda una sventura tale che risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà. Stenderò su Gerusalemme la cordicella di Samaria e il piombino della casa di Acab. Asciugherò Gerusalemme come si asciuga la scodella che una volta asciugata si rovescia sottosopra. Rigetterò il resto della mia eredità, li consegnerò in mano ai loro nemici e diventeranno preda e bottino di tutti i loro nemici, perché hanno fatto ciò che è male ai miei occhi e mi hanno provocato a sdegno dal giorno in cui i loro padri uscirono dall'Egitto fino ad oggi. Ricordate che noi dobbiamo sempre decodificare, no? Lo stiamo imparando a leggere queste parole non come questo Dio che si arrabbia e punisce, ma che tutte queste vicende che porteranno da lì a poco alla fine del regno di Giuda, e che sono vicende legate a anche all'idolatria, ma l'idolatria non soltanto, cioè come dire, culti diversi, ma visioni religiose che poi coinvolgono visioni dell'uomo, visioni economiche, visioni, no? E come tutto questo poi vedremo si traduce in violenza. Solo l'uccisione del figlio, per dire, no? E tanto per citare solo una cosa, in violenza, in oppressione, in menzogna, E allora la scrittura dicendoci che il Signore manderà vuole dire che il Signore si fa presente nelle storie degli uomini, non abbandona le storie degli uomini, porta avanti la sua storia di salvezza nelle nostre storie, no? Che sono storie di idolatria. Idolatrie poi più o meno sono sempre le stesse, no? Hanno volti differenti come nomi, hanno, però è l'idolatria, anche quelle che oggi viviamo, no? L'idolatria del potere, l'idolatria dell'accumulo del denaro, l'idolatria dell'immagine di sé, e con tutto quello che sappiamo di conseguenze negative sul bene, sulla giustizia, sulla ricerca della verità. E Manasse versò anche sangue innocente in grande quantità, vedete, fino ad empirne Gerusalemme da un'estremità all'altra, senza contare i peccati che aveva fatto commettere a Giuda, facendo ciò che è male agli occhi del Signore. E qui anche notate questa influenza di un cattivo governo su tutto il popolo, no? Chi ha il potere, che riesce a muovere, a influenzare, a far passare comportamenti, stili, modalità di pensare, no? Le altre gesta di Manasse, tutte le sue azioni e i peccati commessi non sono forse descritti nel libro delle cronache del re di Giuda? Manasse si addormentò con i suoi padri, fu sepolto nel giardino della sua casa, nel giardino di Uzzà, e al suo posto divenne re suo figlio Amon. E Manasse verrà ricordato veramente come uno dei re più empi. La cosa che poi ci colpisce, fra l'altro, ecco, una cosa che spero che fra le cose positive, no? In questo nostro cammino di lettura dell'Antico Testamento, è che quando, per esempio, nel periodo natalizio, andando a messa, magari nell'ottava di Natale, ascolteremo il brano della genealogia di Gesù, qualche nome ci risuonerà, ma diciamo, no, ma questo lo conosco, no? Cioè, perché prima, più o meno, escluso Davide, Salomone, più o meno lì ci siamo, no? Ma quando già si cominciava qualcun altro, eccetera. Adesso qualcuno, no? E la cosa è che nel Vangelo di Matteo, per esempio, al capitolo, con questa genealogia, al capitolo 1, si dice che a un certo punto, al versetto 10 del capitolo 1 di Matteo, Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amos, qui lo chiama Amos e Amon. Amos, Amon, generò Giosia. E forse perché no, Matteo, presentando Gesù da dove viene, cita per esempio Manasse. I grandi uomini o quelli che si credono tali, quando fanno presentano un libro della loro storia della vita, in genere cercano di ripulirla, no? Cioè di togliere le scorie, no? Cioè quelle cose brutte non si devono far vedere, no? Cioè, perché devono essere storie di successo, storie, no? Eccetera. I padri, le madri erano eroi, no? Che hanno dato un eroe. Ed è interessante che Matteo si presenta a Gesù che viene da una storia in cui c'è qualcuno di cui, no, non si può dire molto bene, anzi, di Manasse non c'è una cosa buona. Allora, questo, no, Gesù, il Signore attraversa le nostre storie, no? Così come sono. Signore attraverso le nostre storie così cosa, non come dovrebbero essere, non come sarebbero state belle se fossero state, no? Ma così come sono, con anche i Manasse della nostra vita. No? E da questa storia viene Gesù, e quindi anche da questa storia proprio che stiamo affrontando e leggendo. E notate che questo anche, no? Sia la tradizione ebraica che poi i cristiani che veniamo da quella tradizione hanno preso tutto. non hanno ripulito. Questo anche per sottolineare quello che più volte vi ricordo e che la buonanima di Padre Spirilli che diceva sempre, che sì, va bene leggere anche i libri spirituali, libri di devozione, ma non bisogna fermarsi a quelli, bisogna andare poi sulla scrittura, no? Perché mentre i libri di devozione ci parlano della realtà come dovrebbe essere, la scrittura ci parla della realtà come è, e questa è la buona notizia, no? Che in questa realtà com'è, che è la nostra, Dio è presente, no? E quando divenne re Amon aveva 22 anni, regnò 2 anni a Gerusalemme. Sua madre di Jotba si chiamava Mesullemet, figlia di Carus. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come Manasse, suo padre. Seguì in tutto la via su cui aveva camminato suo padre e servì gli idoli che suo padre aveva servito e si prostrò davanti ad essi. Abbandonò il Signore, Dio dei suoi padri, e non seguì la via del Signore. E notate che in questo schema narrativo, già Ciro la volta scorsa lo diceva, si sta andando sempre peggio, no? Cioè un re buono e 2 negativi, adesso ce ne sarà un altro buono e 4 negativi. E poi ancora un'altra cosa che vedevamo è che, mettendo anche che Ezechia avrà avuto anche qualche falla come padre, ma e adesso vedremo invece da Amon per la Giosia, il figlio e la figlia non è soltanto, soprattutto, il prodotto di quello che i genitori gli hanno comunicato, no? Perché uno dice, ma da che famiglia vieni? Ah, da quella famiglia! No, allora, invece quello chi è, tuo padre e tua madre? No. Pensate, anche Gesù non poteva vantare di avere chissà quale famiglia. Vi ricordate che quando va a Nazareth si scandalizzano di lui, gli dicono, ma quello non è figlio di Maria, no? Cioè, Maria si vede che non era di una famiglia, no? Non poteva dare questa... E guardate che, come sappiamo, questi discorsi lasciano il tempo che trova, no? Che se uno viene da una famiglia buona, perché ogni generazione ricomincia. Ogni generazione ricomincia. Per cui questo con buona pace per i genitori e per gli educatori, per dire noi preti anche, no? Che cerchiamo di trasmettere. No, del positivo, no? Cioè nel cuore dell'altro alla fine non c'entriamo. Nel cuore dell'altro c'è lui, c'è il Signore che gli parla nella libertà e c'è lui nella sua libertà a decidere se cosa scegliere, no? Per cui allora da un re come Ezechia viene Manasse e da suo figlio, che sceglierà di seguire le orme di suo padre e non di suo nonno, verrà da Amon verrà Giosia. E allora gli ufficiali di Amon, però Amon, vedete, dura poco, perché avendo scelto di fare anche lui di camminare sulla via del male, allora gli ufficiali di Amon congiurarono contro di lui e lo uccisero nel suo palazzo. Ma il popolo della terra colpì quanti avevano congiurato contro il re Amon e proclamò re al suo posto suo figlio Giosia. Congiure su congiure e alla fine viene proclamato Giosia. Le altre gesta che compì Amon non sono forse descritte nel libro delle cronache dei re di Giuda? Lo seppellirono nel suo sepolcro, nel giardino di Uzzà, e al suo posto divenne re suo figlio Giosia. Al momento sapete che non sono state trovate ancora nessuna di queste tombe. Gli archeologi lavorano, sperano di poter trovare qualcuna di queste tombe dei re. La loro grande speranza sarebbe di trovare la tomba di Davide, e se è esistito, e perché al momento, andando a Gerusalemme, sotto il cenacolo c'è una sinagoga dove c'è un cenotafio, un crociato, gli archeologi sanno benissimo che non è là, però c'è un gruppo di ebrei piuttosto tradizionalisti, molto un po' fanatici, che dicono che no, quella è la tomba di Davide. E allora Giosia, quando divenne re Giosia, e vedete su qualche Bibbia c'è anche l'indicazione del tempo, ormai siamo nel 640, lui regnerà dal 640 al 609, quando divenne re Giosia aveva 8 anni, regnò 31 anni a Gerusalemme. Sua madre, Boscat, si chiamava Yedidah, figlia di Adaiah. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, seguendo in tutto la via di Davide suo padre, senza deviare né a destra né a sinistra. E nell'anno 18° del re Giosia, quindi siamo nel 622, il re mandò Safan, figlio di Azalia, figlio di Mesullam, scriba, nel tempio del Signore, dicendo: sali da Chelchia, il sommo sacerdote, perché metta assieme il denaro depositato nel tempio del Signore, che i custodi della soglia hanno raccolto dal popolo. Lo si dia in mano agli esecutori dei lavori, sovrintendenti al tempio del Signore, costoro lo diano agli esecutori dei lavori che sono nel tempio del Signore per riparare le parti danneggiate del tempio, ossia ai falegnami, ai costruttori e ai muratori, per l'acquisto di legname e pietre da taglio per riparare il tempio. Tuttavia non si controlli il denaro consegnato nelle loro mani perché lavorano con onestà. Ora attenzione, che cosa sta accadendo? Sta accadendo che Giosia inizierà un grosso movimento di riforma, che viene chiamato anche in questo movimento, di cui probabilmente Giosia fa parte, se non è, o almeno era a favore, dei deuteronomisti. Il movimento deuteronomistico, cioè, allora attenzione, il Deuteronomio ci dice, ma un momento, scusa, il Deuteronomio non abbiamo già letto, ricordate il Deuteronomio, la seconda legge, no? Beh, anche se l'abbiamo letto molto tempo fa, però cronologicamente il Deuteronomio, e vedremo adesso, vedremo anche, è da collocare in questo periodo. In questo periodo in cui il paese, il nord, è stato distrutto già da un'ottantina d'anni, dove cioè ci sono appunto gli Assiri, che però stanno in un momento anche di crisi, l'impero Assiro sta decadendo e sta cominciando a sorgere la stella dei babilonesi, e dall'altra parte anche l'Egitto, che rimane l'altro grande impero dall'altra parte, ha i suoi problemi. Per cui c'è un momento un po' più di pace, di tranquillità, perché le due grandi potenze, no, che si scontravano spesso proprio nel Canaan, nella terra di Canaan, hanno dei problemi un po' e sono un po' più rivolte altrove. E da non guardare anche questi piccoli regni, pensate che le stime, già questo lo dicevo, le stime di Gerusalemme poco prima di Giosia dicevano che Gerusalemme aveva 1000 abitanti e che era grande più o meno su una superficie di 4 ettari, per cui non era un grande, no. Questo è stato anche uno dei motivi per cui Gerusalemme e il regno di Giuda è durato di più del regno del nord, perché il regno del nord era il regno su cui passavano, se guardate anche un po' quella cartina, le grandi vie di comunicazione, il commercio, denaro, no? Il regno del sud, Giuda, era sulle montagne, terra di pastori, di agricoltori, ma non era una terra ricca, e la stessa Gerusalemme. Allora che succede? Che con la distruzione del regno del nord molti superstiti vengono verso il sud, quindi Gerusalemme diventa più grande e soprattutto Giosia comincia a operare una riforma che una delle, di queste, dei cardini di questa riforma era una riforma religiosa che passava anche con una centralizzazione del culto. Cioè quel culto che prima aveva al nord, aveva dei santuari e anche in altre parti, comincia a essere tutto centralizzato a Gerusalemme. E per cui anche questi lavori di cui si narra qui sono proprio dei lavori di ristrutturazione del Tempio, di renderlo più bello, perché ormai l'unico luogo dove si potevano fare dei sacrifici e quindi dove i sacerdoti potevano esercitare il loro ministero era il Tempio di Gerusalemme. Vedete, questa è la cosa che ancora oggi fa sì che i sacerdoti, che pure nella tradizione ebraica potrebbero ancora esserci, perché ci sono ancora alcuni di stirpe sacerdotale, cioè della tribù di Levi, no? Tutti quelli che un po' portano il cognome, per esempio Levi, Levi Montalcini per esempio, no? Oppure Cohen, no? Oppure anche Cohen, la Cohen è di una famiglia ebraica svizzera, e sono di stirpe, da lì si potrebbero prendere i sacerdoti, soltanto che non c'è più il luogo dove poter fare, quindi il sacerdozio è sospeso perché non c'è più il tempio. E come piccola nota così di cultura, un sacrificio si potrebbe fare oggi, e quello, il sacrificio della cosiddetta vacca rossa, cioè, e questo sacrificio della vacca rossa si potrebbe fare sul Monte degli Ulivi, cioè si dovrebbe prendere una vacca totalmente rossa e ucciderla, sacrificarla, bruciarla e con le ceneri purificare il popolo di Israele. Ora, il problema qual è? Vai a trovare la vacca tutta rossa, no? Cioè nel senso che se c'è solo un pelo che è bianco non va più bene, deve essere totalmente rossa. Per cui ci sono nel Negev, mi dicevano, degli ebrei ultra ortodossi che cercano di selezionare una vacca totalmente rossa, al momento non ci sono ancora riusciti, e per poter fare il sacrificio da cui tutto il popolo sarebbe purificato. Allora, quindi centralizzazione del culto a Gerusalemme, questi lavori, e vedete il re manda questo scriba che aveva raccolto dei soldi, il popolo partecipava naturalmente al pagamento dei lavori. Il sommo sacerdote Chelchia disse allo scriba Safan: ho trovato nel Tempio del Signore il libro della legge. Chelchia diede il libro a Safan che lo lesse. Lo scriba Safan quindi andò dal re e lo informò dicendo: i tuoi servitori hanno versato il denaro trovato nel Tempio e l'hanno consegnato in mano agli esecutori dei lavori, sovrintendenti al Tempio del Signore. È quello che lui era stato mandato a fare. Poi lo scriba Safan annunciò al re: il sacerdote Chelchia mi ha dato un libro. Safan lo lesse davanti al re. Udite le parole del libro della legge, il re si stracciò le vesti. Il re comandò al sacerdote Chelchia, ad Achicam, figlio di Safan, ad Achbor, figlio di Michea, allo scriba Safan e ad Asaia, ministro del re: andate, consultate il Signore per me, per il popolo e per tutto Giuda, riguardo alle parole di questo libro ora trovato. Grande, infatti, è la collera del Signore, che si è accesa contro di noi, perché i nostri padri non hanno ascoltato le parole di questo libro, mettendo in pratica quanto è stato scritto per noi. Il sacerdote Chelchia, insieme ad Achicam, Achbor, Safan e Asaia, si recò dalla profetessa Culda, moglie di Sallum, figlio di Tikva, figlio di Carcas, custode delle vesti, la quale abitava nel secondo quartiere di Gerusalemme. Essi parlarono con lei ed ella rispose loro: così dice il Signore Dio di Israele, riferite all'uomo che vi ha inviati da me. Così dice il Signore: ecco, io farò venire una sciagura su questo luogo e sui suoi abitanti conformemente a tutte le parole del libro che ha letto il re di Giuda. perché hanno abbandonato me e hanno bruciato incenso ad altri dei per provocarmi a sdegno con tutte le opere delle loro mani. La mia collera si accenderà contro questo luogo e non si spegnerà. Al re di Giuda che vi ha inviati a consultare il Signore, riferirete questo. Così dice il Signore Dio di Israele, quanto alle parole che hai udito, poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti al Signore, all'udire quanto ho proferito contro questo luogo e contro i suoi abitanti, per farne motivo di orrore e di maledizione, e ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ho ascoltato, oracolo del Signore. Per questo, ecco, io ti riunirò ai tuoi padri e sarai loro riunito nel tuo sepolcro in pace, e i tuoi occhi non vedranno tutta la sciagura che io farò venire su questo luogo. Quelli riferirono il messaggio al re. È una cosa molto forte questa, di ritrovare il libro della legge, il libro di, che di per sé effettivamente noi non ne avevamo più sentito parlare, no? Cioè di per sé il libro della legge, no, era stato dato da Dio al popolo di Israele tramite Mosè nell'Esodo, ricordate, alla montagna santa. Poi Mosè lo aveva riletto, ridetto tutto nel Deuteronomio. Ricordate, il Deuteronomio è un grande discorso che Mosè fa a Israele prima di entrare nella terra. E poi si diceva di Giosuè, e vedete, questo ci fa vedere come Giosuè poi sia un libro che sia stato lavorato in questo periodo. E perché, ecco, vi dico prima questo, nel Deuteronomio ricordate che fra i doveri del re c'era anche quello, Deuteronomio 17, che fra l'altro vedete, si parla del re, però storicamente questo libro sarebbe un discorso di Mosè, no? Che sta facendo a Israele quando sta per entrare nella terra. Quindi di re non se ne parla proprio, cioè non c'è la monarchia e non c'è l'idea della monarchia. Allora questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che questo testo è stato scritto dai deuteronomisti, no? E messo sulla bocca di Mosè. E infatti si dice, nel capitolo 17, si dice, dovrai costruire sopra di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto. Costituirai sopra di te come re uno dei tuoi fratelli, sono il capitolo 17 del Deuteronomio, versetto 15. Egli non dovrà procurarsi un gran numero di cavalli, né far tornare il popolo in Egitto per procurarsi un gran numero di cavalli, perché il Signore vi ha detto: non tornerete più indietro per quella via. Non dovrà avere un gran numero di mogli. Questo vale anche per i potenti di oggi, perché il suo cuore non si smarrisca, non abbia grande quantità di argento e di oro. No, allora dice, prima di tutto queste cose non deve fare, non deve pensare a prendere i cavalli, non deve pensare a prendere le mogli e non deve avere molto argento e oro. Quando si insedierà sul trono regale, quindi cosa dovrà fare? Se non dovrà fare quelle cose lì, cosa dovrà fare? Quando si insedierà sul trono regale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti leviti. Essa sarà con lui ed egli la leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore suo Dio e a osservare tutte le parole di questa legge e di questi statuti, affinché il suo cuore non si insuberbisca verso i suoi fratelli ed egli non si allontani da questi comandi né a destra né a sinistra, e prolunghi così i giorni del suo regno, lui e i suoi figli in mezzo a Israele. Che bello, no? Quindi il re, no? Attenzione, quando questi deuteronomisti stanno scrivendo, e probabilmente questi testi sono ormai post-esilici, cioè o nell'esilio, il re non c'è più. Allora la figura del re viene interiorizzata, no? Colui che ha responsabilità di unità e fra i fratelli di giustizia, no? Allora questo qui cosa deve fare? Deve ogni giorno leggere la parola, anzi scriversene una copia, no? Questo, vedete, già nel Deuteronomio si dice che ognuno deve avere la Bibbia, per cui se la dovrebbe... E né invece in Giosuè, anche in Giosuè, primo capitolo, versetto 6, Il Signore dice a Giosuè all'inizio: sii coraggioso e forte, poiché tu dovrai assegnare a questo popolo la terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Tu dunque sii forte e molto coraggioso per osservare e mettere in pratica tutta la legge che ti ha prescritto Mosè mio servo. Non deviare da essa, né a destra né a sinistra. Vedete? Le stesse parole che dice, no? E così avrai successo in ogni tua ricompensa. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto. Così porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo. Allora vedete, quello che ci sta raccontando, con molta probabilità, almeno questo dicono molti commentatori, è un colpo di teatro. Cioè, non è che... è vero che scavando sotto le chiese si trovano molte cose, no? Incrociati per tirarsi su, quando erano assediati ad Antiochia e stavano per cadere, c'era uno che diceva che sotto una chiesa avrebbero trovato la reliquia, la spada che aveva trafitto la lancia che aveva trafitto il costato di Cristo, di Longino. Scavarono, non la trovarono. Poi di notte, non si sa bene come, uno la trovò. No, la trovò. E per cui anche qui, no? Mettendo a posto, eccetera, hanno trovato un libro. Cioè, naturalmente può essere una messa in scena fatta apposta per dare ancora più solennità a questo, cioè rendersi conto di aver dimenticato la legge, no? Cioè di non aver ascoltato, perché poi questo viene fuori, non aver ascoltato. Mentre Giosia, quando c'è uno che legge, lui ascolta. Notate anche questa dinamica, no? C'è bisogno che uno legga. Non basta che c'è scritta la parola, no? C'è bisogno che uno legga. E... è bello perché, vedete, sia quando può capitarci di leggere in chiesa, qualcuno lo fa un po' più come ministero, qualcuno potrebbe l'ha fatto magari estemporaneamente, e stiamo dando voce alla parola, stiamo facendo un servizio alle persone, no? Dar voce alla parola. Di per sé lo facciamo anche quando leggiamo i salmi, no? Come più volte ho sottolineato, perché leggendoli bene e leggendoli a chi li ascolta, stiamo facendo un servizio a loro. Come poi, stando zitti e ascoltando gli altri che leggono per noi, stiamo ricevendo un servizio di annuncio della parola. E infatti a questa parola, che vedete, sia il sommo sacerdote sia questo scriba non sembrano dare molta importanza, perché anche questo scriba, quando torna da Giosia, gli dice: ho dato i soldi come tu hai detto, no, eccetera, e poi ho trovato anche questo libro, no? E lo comincia a leggere. E Giosia, che appunto di fronte a questo libro, di fronte a queste parole, si lascia toccare il cuore, e l'atteggiamento, no, di qualcosa che lo supera è proprio quello di stracciarsi le vesti, no? E poi notate anche un'altra cosa, che in questo tempio viene portato del denaro, ma da questo tempio esce un libro. Vabbè, il tempio e il denaro è un connubio purtroppo sempre attuale, no? Religiosità e denaro, superstizione e denaro, no? Oppure bisogno e denaro, no? Bisogno di Dio e denaro è una cosa, no? Sapete che Ron Hubbard, che è il fondatore di Scientology, negli Stati Uniti è una riconosciuta come chiesa, sì, è riconosciuta come chiesa e significa che esentasse. Lui affermò che se vuoi diventare ricco, fonda una chiesa. Se vuoi diventare ricco, fonda una chiesa. E per cui allora in questo tempio viene portato il... Però attenzione, è un tempio che si sta ricostruendo e che da lì, siamo nel 609, durerà 22 anni. 587 i babilonesi lo distruggeranno. Però dal tempio viene la parola, il libro. come dire, la vera ricchezza del Tempio, che poi sarà per noi il corpo del Signore Gesù, è la sua parola. È la sua parola. Un tempio che, cioè, dove un Signore che non è legato a luoghi di, no, di pietre, ma è legato al suo popolo, che si fa presente poi pienamente per noi in quel tempio che sarà appunto il Signore Gesù. E un'altra cosa interessante, e che non a caso lo stiamo leggendo, cioè c'è una provvidenzialità, forse il fatto di leggerlo l'8 marzo, il fatto che avete notato che c'è una profetessa, no? È una cosa strana, no? Cioè è così, cioè in tutte queste vicende molto maschiliste, no? C'è una profetessa. Che è lei, cioè, perché questo dice veramente, no, lo Spirito di Dio che è libero. Mentre gli uomini no, hanno i loro schemi di potere, di potenza, e l'uomo utilizza la forza e si impone, eccetera, la donna utilizza altre vie, e il Signore è libero, no? Per cui la profezia che chiama appunto uomini e donne, e che questa profezia ricorda che questa parola appunto annuncia la sventura che si sta abbattendo su Gerusalemme e su Giuda, però c'è la possibilità per chi ascolta questa parola di trovare salvezza. Anche se c'è una deriva che ormai sta diventando inarrestabile, e da lì a poco appunto i babilonesi liquideranno il regno di Giuda, Giosia trova salvezza perché ha ascoltato. Perché vedete, il cuore si è intenerito e lui si è umiliato davanti al Signore, ha ritrovato la sua verità di creatura, di persona che vive di ascolto di ciò che viene dal Signore e della sua parola, perché ha pianto, per questo anch'io ho ascoltato parola del Signore. Allora leggiamo ancora qualcosina, qualche minuto, ci andiamo ancora. Il re mandò a radunare presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì al tempio del Signore. Erano con lui tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i profeti, tutto il popolo, dal più piccolo al più grande. Lesse alla loro presenza tutte le parole del libro dell'alleanza, trovato nel tempio del Signore. Il re, in piedi presso la colonna, concluse l'alleanza davanti al Signore per seguire il Signore e osservare i suoi comandi, le istruzioni e le leggi con tutto il cuore e con tutta l'anima, per attuare le parole dell'alleanza scritte in quel libro, e tutto il popolo aderì all'alleanza. E questa scena ci ricorda altre scene, no? Ricordate Giosuè nel capitolo 24, no? Dove anche lì nella terra conquistata Giosuè rileggerà l'alleanza e tutto il popolo. E questa è la storia di Israele, no? Cioè di ricomposizioni di alleanza con Dio e con fra di loro e cadute, no? E cadute dolorose come quelle che ci sta avvenendo, che è avvenuta, ma allo stesso tempo una parola che permette a chi ascolta di rialzarsi. Tra l'altro è anche il senso della Quaresima, no? Cioè il senso della Quaresima è proprio questo senso di un tempo in cui ci aiutiamo l'un l'altro a ritrovare la nostra verità, e anche proprio in tutte quelle situazioni in cui abbiamo dimenticato la parola del Signore, no? In cui sta rimasta sepolta. Magari sotto strutture religiose, è interessante, no? Cioè che la parola era sepolta sotto il Tempio. Cioè è una struttura religiosa, Ma la struttura religiosa può seppellire la parola. E allora la Quaresima è un tempo per fare un po' lavori di ristrutturazione, per poter scavare un po', per togliere un po' di cose, un po' di pietre, e sentire qualcuno dice: guarda, è stata trovata una parola, eccetera. E magari poi qualcuno te la legge, questa è la cosa, qualcuno te la legge, no? E allora il nostro cuore può intenerirsi, come quello di Giosia, no? E si può ritornare ad alleanza con lui e fra di noi. Ecco, allora fermiamoci qui, facciamo qualche momento di silenzio per rileggere un po' il percorso fatto.